domanda non so se sia proprio appropriata, ma dal mio punto di vista sì. Il peccato originale non è stato inventato dagli amici per spiegare il male e la sofferenza del mondo?
Io volevo intervenire sulla parte iniziale della panoramica sulla struttura del libro di Giove, che così con sintesi molto efficace si ha detto l'autore aveva questa leggenda, la spezza in due e inserisce i capitoli con i dialoghi. E la parte finale della relazione, in cui c'è una interpretazione che trovo perfettamente condivisibile, convincente anche, della parte finale del testo di Giove, cioè quella metà che viene spostata, ecco, dai dialoghi. Un'interpretazione che però funziona in dipendenza dai dialoghi, partendo dai dialoghi. Allora io mi domando, ma in origine questa parte finale doveva per forza avere un altro significato, quindi è possibile un'altra interpretazione di questa conclusione coerente con la forma originale di questa leggenda da cui parte?
Cominciamo da quest'ultima domanda, che mette in campo un problema letterario molto dibattuto sulla questione del prologo e dell'epilogo. Intanto, prologo ed epilogo hanno lo stesso vocabolario, diverso da quello del resto del libro, il che già è un indizio che siamo di fronte a due cose diverse. E anche la tematica di fondo, soprattutto del prologo, è diversa. Giobbe paziente contro il Giobbe ribelle. Un'ipotesi che ormai è abbastanza accreditata, anche se su queste cose la certezza non l'avremo probabilmente mai, è che esistesse una leggenda originaria su un Giobbe paziente e retribuito da Dio. È un'ipotesi vecchia, fatta dai tedeschi, poi rielaborata. I tedeschi parlavano di un Volksbuch, di un libro popolare, un raccontino tipo quelli mesopotamici, breve, che diceva c'era quest'uomo pieno di soldi, ricco, potente, religioso, poi succede di tutto, rimane fedele a Dio e Dio gli rende tutto quello che aveva perso. E l'autore di Giobbe dice no, questa leggenda non mi soddisfa, non è una soluzione. E dunque la divide in due e nella parte finale probabilmente aggiunge la condanna degli amici. Perché la condanna degli amici nella leggenda originale non va bene, anche perché gli amici non ci sono. Quindi è quasi senz'altro una rielaborazione che l'autore del libro fa a partire da un testo preesistente. Per questo che nel prologo e nell'epilogo ci sono termini diversi, concezioni teologiche diverse, per esempio la figura del Satana compare solo nel prologo e poi sparisce. Non c'è un solo brano nel resto del libro in cui il Satana faccia capolino, neanche nell'epilogo, se ne va. Come dire, alla fine non ci interessa più di tanto. Anche la moglie di Giobbe sparisce, è presente nel prologo, ma sparisce poi del tutto. Non del tutto, perché poi nascono a Giobbe altri figli, evidentemente dalla stessa moglie, perché non si dice che ne abbia preso un'altra. Però questo fa capire che l'autore ha lavorato sui testi. L'ipotesi migliore è pensare che usasse un testo preesistente, questa leggenda, anche perché abbiamo testi mesopotamici molto simili, non gli tornasse e dunque la divide in due e la rielabora e crea quello che è il libro. Questa, ripeto, è un'ipotesi, direi plausibile e per ora quella che dà mille migliori spiegazioni. Poi c'è anche chi dice che l'autore volutamente ha composto il prologo e l'epilogo in maniera ironica per ironizzare su una figura di Giobbe diversa da quella che poi lui presenta nel libro. Sì, però a volte si presume nel lettore una eccessiva comprensione di un'ironia che non è così manifesta, quindi a volte bisogna stare un po' attenti. Sono questioni letterarie queste, poi alla fine il testo va letto così com'è. Comunque la domanda è molto interessante perché è uno dei problemi tuttora non pienamente risolti. Io l'ho risolto così e lo ritengo plausibile. L'altra domanda ci porta a un altro campo che richiederebbe un'altra conferenza e ben altre premesse. È vero che una delle risposte che è stata data al problema del male è l'idea del peccato originale concepito come tale nella tradizione cristiana post-agostiniana, quindi nella Chiesa cattolica e poi successivamente in quelle di matrice luterana, perché pescano dallo stesso santo, cioè Agostino. L'idea cioè che tutto il male viene da un peccato primigenio del signor Adamo e della signora Eva, che poi si trasmette per via di generazione nei discendenti. È l'idea tradizionale che noi ci portiamo dietro. Ecco l'adulto Peter Pan, quello che è fermo ancora da Adamo ed Eva e pensa che la Chiesa insegna Adamo ed Eva. Piccola parte anche un po' vero, ma in altra parte no. Qui entriamo in un problema immane che non posso affrontare in questa sede, ma sarebbe sufficiente che voi leggeste un vecchio testo degli anni Ottanta che una volta tutti i preti compravano, quando i preti dopo il concilio studiavano veramente, ora hanno un po' smesso, ma quando avevano voglia, quel dizionario teologico delle Paoline, un cofanetto così, famoso, dell'inizio anni Ottanta, con tanto di imprimatura e quindi tutto secondo la fede cattolica, eccetera, eccetera, no? Per dire che non sto citando un testo marginale di qualche teologo marginale, di qualche eretico di chissà dove. Se voi andate alla voce peccato originale, scoprite che l'ha scritta quello che insegnava allora teologia dogmatica alla Gregoriana, dove insegno anch'io, sono ordinario alla Gregoriana, che è l'università pontificia per eccellenza nel mondo, non a Roma, quindi è l'università del Papa. E allora quest'uomo si chiamava Maurizio Flick, col CK, austriaco, molto famoso in quell'epoca, uno dei grandi teologi del post-concilio. E alla voce peccato originale, voi la prendete, andate a guardare e vedete che inizia così: il dogma del peccato originale non è contenuto in alcun testo biblico. Punto. E questo non lo dico io, lo dice quello che insegnava la Bibbia, la teologia dogmatica alla Gregoriana negli anni 70. Quindi immaginate, si sta parlando di teologi ufficiali, non... Prendete poi un libretto, lo trovate ancora in giro, si intitola Creazione e peccato, pubblicato dalle Paoline all'inizio degli anni Ottanta, un librettino da 3 soldi, che nel senso del prezzo, che non si trova più in commercio, ma forse su eBay o su questi siti li trovate, scritto da un famoso teologo che allora non era tanto famoso, che insegnava teologia in Germania e si chiamava Josef Ratzinger. Questo l'avete orecchiato poi qua e là. E sono 4 conferenze sul peccato originale, creazione e peccato, tradotte in italiano dalle Paoline, creazione e peccato. E lui inizia dicendo: l'espressione peccato originale, cito a memoria ma è alla lettera, è imprecisa e fraintendibile. E poi spiega perché. Perché peccato, per definizione, nella dottrina cristiana, è un atto che si fa con piena avvertenza e deliberata volontà, se no non è un peccato. Un demente, cioè uno che manca della capacità di ragionare, un pazzo scatenato, non può peccare perché è pazzo. Se un pazzo piglia un coltello e t'accoltella, è chiaro che non fa bene, ma non commette un peccato perché è fuori di testa. Dovrai trovare altre strade, ma Nostro Signore non lo giudica per un atto di follia totale. Ci vuole la piena avvertenza e la deliberata volontà. Quindi devi sapere di commettere un peccato e volerlo commettere, se no non è un peccato. Questa è dottrina tradizionale, ma da tempi dei tempi. E allora il peccato originale che peccato è? Il problema di un bambino che nasce e dice c'è il peccato originale. Cosa ha fatto un bambino che nasce? Quindi capite che non funziona la definizione stessa di peccato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica, con un giro di parole che è al limite dell'assurdo, quando arriva al peccato originale, andate a controllare se l'avete a casa, dice: il peccato originale si può definire peccato solo in senso analogico. Allora non lo è. Cioè, allora cambiamo terminologia. Se è analogico non è peccato, quindi il problema è a monte. Quando poi il catechismo arriva al dunque, come si trasmette il peccato originale? Se la cava con questa frase, controllate perché non sto dicendo bugie. È un grande mistero, è caro, non funziona, ma l'aveva capito in quella voce di Maurizio Flick il punto di partenza, ma basterebbe aver letto Romani 5, Paolo. Il problema non è il peccato originale, il problema è la salvezza universale in Cristo per Paolo. Il problema è che per Paolo Cristo è salvatore dell'intera umanità, ma questo vuol dire che l'intera umanità ha bisogno di salvezza e da sola non si salva. Scusate se parlo alla fiorentina. Il problema è se Cristo salva tutti, vuol dire che tutti hanno bisogno di essere salvati, il che significa che ciò che chiamiamo peccato originale in realtà è una situazione di assenza di salvezza, detto in termini teologici di assenza di grazia. In altre parole, l'umanità non si salva da sola, dal punto di vista del credente, perché se si salvasse da sola non avrebbe più bisogno di Dio, dove per salvezza si intende la salvezza globale, qui ed ora. In ogni caso resta uno scoglio, anche se c'è gente che pensa alla criogenesi, la vedo dura, ma rimane il problema di una salvezza della vita intera, del cosmo. Allora, dire peccato originale è un'espressione sbagliata per esprimere il concetto che Paolo vuole esprimere, cioè la salvezza in Cristo. E tutti hanno bisogno di salvezza, ecco il senso del battesimo, che non è togliere ma dare. Il battesimo non è togliere qualcosa, ma è dare salvezza, in via ordinaria quella salvezza che Dio ti dà attraverso un gesto sacramentale. Poi in via straordinaria Dio fa quello che gli pare e salva tutti come vuole Lui. Quindi anche senza il battesimo, ma questo è un altro capitolo, perché se Dio ha inventato il battesimo, come diceva Don Camillo a Peppone, può anche evitare di farlo, perché come l'ha dato lo può anche togliere, sono fatti di Dio, ma dal punto di vista nostro, in via ordinaria è un mezzo che Dio ti dà, se tu lo vuoi è un mezzo reale ed efficace, ma non per togliere, bensì per dare. Il problema del peccato originale nasce per rispondere a una questione: dov'è il male? Ma è mal posta la questione, perché Paolo non si chiede dov'è il male, ma la grazia di Dio. Poi di fronte alla grazia di Dio Paolo scopre che siamo peccatori e che quindi c'è il male, ma perché si pone di fronte a un problema più grande, cioè a un Dio che salva. Ma se salva vuol dire che abbiamo bisogno di essere salvati. Paolo ragiona all'incontrario, parte dalla croce e arriva a capire che il male c'è, ma se c'è la croce la risposta è già arrivata, nella croce c'è già il Salvatore. È un po' come in Giobbe. Giobbe arriva a capire che Dio è presente nonostante tutto. E lui che si poneva tutte queste domande se le pone adesso in un modo diverso. La teologia classica razionalizza la questione, la risolve così, ma non si accorge di aver creato un problema ulteriore. Sommi un problema a un altro problema, no? Poi ti incarti, dopo non ne vieni più fuori.
Sulla salvezza, posso ripetere un attimo come viene trattata nel libro di Giobbe?
In Giobbe non viene trattata la salvezza, non viene trattato l'incontro con Dio. Giobbe non ha una prospettiva che va oltre la morte. Tenete presente questo, il libro di Giobbe non risponde a tutto. Per esempio un problema che Giobbe non affronta, e non glielo potete chiedere perché non è un problema di Giobbe, è dopo la morte. Quando Giobbe dice io ho visto Dio, intende in questa vita, in questa vita. Giobbe non si pone il problema dell'altra vita, il che è molto ebraico, perché come ben sapete la Bibbia arriva solo tardi alla fede di una salvezza che va oltre la morte, non prima del III secolo. E i primi testi in cui si comincia a parlare di questo, due o tre testi in Isaia, ma è l'Isaia tardivo. Poi qualcosa ancora più tardi nel libro di Daniele, il secondo libro dei Maccabei, ma siamo già alle soglie del secondo secolo, e poi soprattutto il libro della Sapienza, ma siamo ormai in epoca romana. Quindi l'Antico Testamento arriva tardi a parlare di una vita oltre la morte. Giobbe si ferma di qua, per cui è disonesto chiedere: Giobbe, cosa ne pensi dell'altra vita? Lui ti direbbe: non penso niente, perché per me la vita finisce qua. Per l'uomo della Bibbia è così, anche questo a noi resta difficile capirlo, perché ormai viviamo dopo 2000 anni di fede o non fede, se volete, nella vita al di là della morte, ma all'epoca di Giobbe questa fede non c'era. E quindi il problema di Giobbe è come vivere ora. Poi si muore, pazienza, è la sorte naturale di tutti gli esseri viventi, per Giobbe non è un problema. È paradossale, per l'uomo di allora morire non era un dramma. Lo è per noi, ma per loro no. L'accettavano. Pensate ai patriarchi, no? Abramo, Isacco, Giacobbe. Muoiono vecchi e sazi di giorni, ma sono contenti. E dopo sono morti, ma sanno che sono morti felici. L'importante è essere vissuti bene. Il problema è quando muori male, no? Poi nascerà la fede che la vita non finisce con la morte. Piano piano si arriva anche a quello. Il Nuovo Testamento aggiunge una cosa che l'Antico non ha, cioè Cristo è risorto, e questo cambia la prospettiva e inserisce qualcosa di straordinariamente nuovo, no? Perché allora alla fine non è semplicemente questione di un'altra vita, è questione della resurrezione di Cristo. Qui bisogna fare un salto al Nuovo Testamento. Per dirvi una cosa interessante, il libro di Giobbe è scritto in ebraico, va bene? Fu tradotto in greco nella Bibbia d'età dei 70, forse alle soglie del primo secolo avanti Cristo, ad Alessandria d'Egitto. Come sapete, la Bibbia fu tradotta in greco tra il secondo secolo avanti Cristo e forse anche il primo dopo Cristo. Fu tradotta tutta in greco per quegli ebrei di Alessandria che ormai l'ebraico non lo conoscevano più e quindi leggevano la Bibbia in greco. Ma la traduzione in greco non è uguale all'ebraico, come nessuna traduzione è mai uguale all'originale. A quell'epoca anche di meno, perché i traduttori erano molto liberi, no? Se voi volete, da poco tempo, 2 anni fa, è uscito in 4 volumazzi alti così la traduzione integrale in italiano di tutta la Bibbia dei 70 col testo greco a fronte, curata tra l'altro dal sottoscritto. Tutta, e vedete che è diversa da quella ebraica. E quando il traduttore traduce Giobbe, beh, aggiunge molte cose qua e là, ma quando arriva alla fine del libro, proprio l'ultimo versetto, il traduttore greco dice: qui manca qualcosa, e aggiunge alla fine del testo greco di Giobbe: sta scritto che Giobbe risusciterà di nuovo insieme a coloro che il Signore farà risorgere. Vuol dire che quando il libro di Giobbe è stato tradotto in greco ad Alessandria, il traduttore già credeva nella resurrezione dei morti, e siccome in Giobbe non c'è, ce la mette, ce l'aggiunge nell'ultimo versetto, come facevano i traduttori antichi senza alcun tipo di problema. Mettevano nel testo quello che a loro sembrava giusto mettersi. E tenete presente che quando il Nuovo Testamento legge Giobbe, non lo legge in ebraico, lo legge in greco, quindi legge quel testo lì. E se voi foste ortodossi e non cattolici, leggereste la Bibbia in greco e non in ebraico. Quindi leggereste quella Bibbia lì e non quella ebraica. Se foste russi, senza andare troppo lontano, la Chiesa russa legge una Bibbia in paleoslavo, che è la traduzione in paleoslavo della Bibbia dei 70. Quindi non quella ebraica, ma quella greca. Quindi sono tradizioni che poi si perpetuano più di quanto noi non pensiamo.
Della creazione, no? Cioè questo Dio che non facciamo una questione della giunta, se sarà, quando è nata, quando l'hanno messa, però di fatto Giobbe alla fine ha incontrato Dio attraverso, diciamo, il racconto non di Esodo, non di Liberazione, ma della creazione. Io volevo solo chiedere qualcosina su questo mondo creato, che non è solo quello di Genesi, ma sembrerebbe una creazione che continua. Sarà questo il Dio di cui Giobbe dice: adesso so, adesso l'ho incontrato? O cos'altro possiamo pensare?
Intanto dico che questi discorsi sulla creazione non sono aggiunte, questi fanno parte del libro di Giobbe, su questo non ci piove. Aggiunte casomai sono i discorsi di Eliu, i capitoli dal 32 al 37, quelli, non dico ci metto la mano sul fuoco, ma avrei grossi argomenti per dire che sono aggiunti, ma non questi, non i discorsi di Dio, questo fa parte del poema, anzi se levate questo distruggete il libro, togliete il meglio. Quindi una cosa, la teologia della creazione attraversa tutta la letteratura sapienziale, mentre siamo abituati all'Esodo, la stessa Genesi, Samuele, Re, questi i profeti, sono tutti testi che insistono sulla storia della salvezza. Dio è presente nella storia, che è una verità sacrosanta, eh? Attenzione, non è che lo neghiamo, Dio è presente nella storia. Mentre gli autori sapienziali, Proverbi, Giobbe, Coelet, Siracide, Sapienza, non parlano mai della storia, parlano del creato. Ora, nel mondo cristiano si è prodotta da lungo tempo una frattura tra storia e creazione, o se volete tra natura e grazia, per cui alla fine l'accento cadeva sulla storia dimenticando la creazione, quindi la corporeità, per esempio, il mondo in cui viviamo, contava la storia, sempre vista in prospettiva futura poi, la storia della salvezza, quindi il passato serve solo come esempio in vista di un futuro che sarà la vera salvezza, tra l'altro quella delle anime, perché come dicevano i cristiani, dicono ancora, salvatevi l'anima. Tra parentesi, il concetto di salvare l'anima, prima ancora che cattolico, è alla base del catechismo di Lutero per par condicio, eh? Lutero parla sempre della Seelsorge, la cura d'anime, non siamo solo noi cattolici a insistere su questo, e la salvezza dell'anima, quindi la frattura tra natura e grazia è tipica del pensiero cristiano teologico, mentre nella Bibbia questa frattura non c'è. La creazione e la salvezza sono due aspetti dell'unico agire divino. Dio crea il mondo per salvarlo. E Genesi 1 non è la preistoria, è già la salvezza. È già un atto con cui Dio crea la realtà che poi dopo salva. Quindi, più che di creazione continua, parlerei di creazione semplicemente, perché il libro di Giobbe sta semplicemente dicendo a Giobbe: apri gli occhi e vedi che tu sei inserito in un mondo reale che è quello che Dio ha voluto, con tutti i suoi elementi che l'essere umano trova nel mondo, il cosmo, i fenomeni atmosferici, gli animali, eccetera. Tu sei parte di questo creato che Dio ti ha posto di fronte, ma questo è già in Genesi 1, in realtà Giobbe ne è lo sviluppo in un'altra chiave, ma la teologia è la stessa. È il recupero di un'idea creazionale che il pensiero cristiano aveva spesso dimenticato. Quando io studiavo teologia, fine anni 70, inizio anni 80, quindi non è proprio dietro l'uscio ormai, studiavamo a quell'epoca su dei volumi, peraltro pregiati, tradotti dal tedesco, che esistono ancora all'epoca pubblicati da Querignana, che si intitolavano Il messaggio della salvezza, volumi di teologia di venerata memoria, e l'idea era in fondo che tutta la teologia converge nella salvezza, che in fondo è l'idea di Karl Barth, che è uno dei grandi teologi protestanti. La creazione era la protostoria, come dire, sì, però insomma l'accento è sulla salvezza, sulla salvezza. Ecco perché ad esempio la sensibilità dei cattolici sul piano ecologico è molto bassa. Ci è voluto Francesco per alzare un po' l'interesse, almeno un pochino, perché l'accento era tutto spostato su altro. Tutt'al più qualcuno un po' francescano diceva: ah, Francesco amava le tortorelle, sì, ma in chiave poetica, senza capire che c'era qualcosa di più delle tortorelle nel cantico delle creature. C'era una teologia della creazione profondamente sapienziale. La sapienza biblica ci fa recuperare tutto un aspetto che nella Bibbia è prioritario. Anche Gesù, quando fa alcuni esempi, prendete un testo famoso: guardate gli uccelli del cielo, guardate i cigli del campo e cosa ne deduce? La provvidenza di Dio nella storia, creazione e salvezza. E dal punto di vista più profondo l'aveva capito Paolo in maniera teologica, più difficile, ma perfetta. Chi di voi è abituato a recitare il Vespro? Una volta alla settimana recita l'inno di Paolo, o chi per lui, nella lettera ai Colossesi, quando Paolo dice, parlando di Cristo, che tutte le cose sono state create per mezzo di Lui, in vista di Lui, Egli è prima di tutte le cose e tutte in Lui sussistono. Quindi c'è una presenza di Cristo che precede il creato è in Cristo e Cristo è per il creato. Non arriva dopo, arriva prima, prima di tutte le cose, non dopo. Quindi lo schema che abbiamo noi, creazione, caduta, redenzione, di nuovo il peccato originale, non funziona. Perché creazione e redenzione sono già all'inizio del progetto di Dio. Il peccato è un incidente di percorso, se tu vuoi, ma non annulla il progetto di Dio. Tant'è vero che Cristo è prima di tutte le cose. Paolo è chiarissimo. E se vi volete divertire, oggi esiste una corrente teologica nata in Australia, in realtà, da un teologo che è morto da poco, Dennis Edwards, che ha elaborato questa teologia partendo dalla teologia degli aborigeni australiani, che non passano tempi felici di questi tempi, e l'ha chiamata, esiste anche un suo libro, ma in inglese purtroppo, Deep Incarnation, incarnazione profonda. E prendendo spunto dalla Laudato Si, tra le altre cose, vuol far capire che l'incarnazione non è semplicemente Cristo che si fa essere umano, ma in quanto carne si fa creatura, e dunque si incarna in qualche modo con l'intero creato. Quindi è un'incarnazione, chiamiamola cosmica, se voi volete, ma non nel senso della New Age o del panteismo, nel senso che Cristo, facendosi essere umano, si unisce a ogni creatura in qualche modo. Dunque c'è una presenza di Cristo nel creato, che poi è Paolo nella lettera ai Colossesi. Tutte le cose in lui sussistono. Se le prendiamo sul serio, queste frasi hanno un peso non indifferente, ma questo ci porta oltre Giobbe, evidentemente.
Si può darci la cortesia di dare un aiuto alla comprensione dei versetti 23, 27 di Giobbe 19 sui suoi problemi sessuali e un po' sulla figura del volto?
Sì. Questo non so se è un testo che voi poi farete. Il testo è quel testo famoso che si legge come prima lettura spesso e volentieri nei funerali. E siete stati a messa il giorno dei defunti, il 2 novembre, era la prima lettura della prima messa dei defunti del 2 novembre, che nella traduzione Shei dice: io so che il mio Redentore è vivo e che ultimo si alzerà, si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà strappata via, senza la mia carne, vedrò Dio. Io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro. E dice, ma perché si legge nei funerali? Che cosa sta dicendo Giobbe? In realtà si legge nei funerali perché nella mente dei liturgisti non c'è questo testo di Giobbe, c'è la sua traduzione latina, cioè la Vulgata di Girolamo. Quando Girolamo tradusse questo testo, che è difficile in ebraico, fece quello che faceva Girolamo quando un testo non lo capiva, lo cristianizzava, senza tanti problemi. E il testo in latino diventa così. Se ve lo leggo in latino capite perché è finito nei funerali. Scio enim, quia redemptor meus vivit, et in novissimo die, de terra surrecturus sum, et rursus circumdabor pelle mea, et in carne mea videbo deum meum, quem visurus sum ego ipse, et oculi mei conspecturi sunt, et non alius, reposita est ex pes mea in sinu meo. Anche se non capite il latino così, a colpo, et in novissimo die de terra surrecturus sum, e nell'ultimo giorno risorgerò dalla terra. Et oculi mei videbunt deum meum, i miei occhi vedranno il mio Dio. questa diventa la visione beatifica, la resurrezione della carne. È chiaro che è finito nei funerali, ma non è Giobbe, è Girolamo che traduce Giobbe. E questo è il problema. E non sempre Girolamo ci azzecca. Questo è uno dei casi in cui non ci azzecca. Il testo è complicato, la Shei lo traduce dignitosamente bene, però secondo me si può fare anche meglio. Per esempio, il mio Redentore è vivo, già Redentore rimanda al linguaggio cristiano. Il Goel, in ebraico, è il riscattatore, il vendicatore, quello che mi riscatta da una situazione di difficoltà, che non è la stessa cosa di Redentore. Redentore già dall'idea del perdono, delle colpe, riscattatore, cioè stavo male e ora qualcuno mi riscatta, mi recupera, mi ripiglia. Io so che il mio riscattatore è vivo e che ultimo si alzerà contro la polvere. Dunque, io sono in una situazione di miseria, di polvere. So che alla fine qualcuno, il mio riscattatore, si alzerà per difendermi. E ora noi sappiamo, per esempio dalla seconda parte di Isaia, che Dio è chiamato spesso Goel. Dunque Giobbe sta dicendo, io so che là c'è qualcuno che non è il vostro Dio degli amici, ma è quello che io penso esserci e che verrà a difendermi. Io lo vedrò, anche dopo che mi sarà così strappata la pelle, dalla mia carne io vedrò Dio. Dalla mia carne io vedrò Dio, cioè prima di morire io so che questo Dio lo incontro, non morirò senza averlo incontrato, ed è quello che avviene nel libro, esattamente quello. Giobbe non muore ma incontra Dio. Questo non c'entra nulla con la resurrezione, c'entra con la speranza di Giobbe di incontrare un Dio che lo difende nonostante tutto contro la polvere, cioè contro la sua miseria, prima che mi abbiano strappato la pelle, cioè prima di morire. Quindi è proprio il contrario. È un testo in cui Giobbe esprime la sua speranza terrena di incontrare qui un Dio che non sia quello degli amici. E Dio interviene, gli dà ragione, e Giobbe infatti dice in 42,5: io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti vedono. Vedere in senso lato, ovvio, Giobbe non vede Dio fisicamente, lo incontra, ma è un incontro che è un vedere in qualche modo, che è reale, che non è fittizio, non è un'esperienza vaga o superficiale. Questo è il senso del testo e anche il motivo per cui è finito poi nella liturgia funebre, grazie a Girolamo.
Posso fare una battuta? Volevo riprendere l'osservazione di Nada e anche la sua riflessione sulla creazione, perché lei ha citato Parisi, mi viene in mente anche Rovelli, cioè questi scienziati che hanno approfondito e hanno utilizzato la teoria della complessità, chi in fisica, io lo conosco più dal punto di vista sociale o psicosociale, mi pare molto interessante questa riscoperta della creazione come costruzione continua, sempre limitata e sempre difficile da conoscere, ma conoscibile. Per cui, anche se poi i Rovelli o i Parisi dicono che non credono in Dio, evidentemente nel nostro Dio, credono in questo dinamismo continuo che tutti ci prende, per cui poi noi ovviamente possiamo avere nel nostro animo la fede di Giobbe, però alla fine mi viene in mente Paolo De Benedetti, che faceva delle bellissime riflessioni e finiva, forse. Sì, per me è una questione, ma capite, non è un problema di dubbio, angoscioso, eccetera, eccetera, ma di saggezza, cioè di cautela. E io sono stato contentissimo e la ringrazio della riflessione di questo pomeriggio, ma per dire come noi stessi siamo in processo di costruzione, ce la mettiamo tutta, forse.
Io volevo dire che mentre Giobbe accetta una casualità della malattia, della morte dei figli, degli animali e quant'altro, cioè accetta che sia volontà di Dio, quando dice Dio dà, Dio toglie, no? Mentre non accetta la colpa, cioè che questo sia avvenuto per colpa. Lo fa strenuamente, lo fa anche con Dio. quando lui incontra Dio, da prima il colloquio non è tranquillo, cioè lui rinfaccia ciò che è successo. Quindi mi sembra la negazione della retribuzione e della colpa dei padri ricada sui figli fino alla top generazione. Cioè, per me questo è stato importante, perché nella vita reale la malattia, le disgrazie, le tempeste, i rapporti che vanno male capitano, a chi capitano? Perché deve esserci sempre una colpa perché capiti una cosa del genere? Secondo me è quello che Giobbe nega.
Molto rapidamente, dalla parte dei liturgisti,
esatto.
Sicuramente la liturgia ha degli scempi, ne cito un altro, le nozze di Cana nella liturgia del matrimonio, proprio fuori via, ma non importa. Il problema mi pare che l'inserimento nei testi grandi, questa traduzione gerondiana o le nozze di Cana nel matrimonio, anche, sono l'ultimo esito di cui noi oggi ci prendiamo tutto per il giorno italiano, l'ultima volgare, sono l'ultimo esito di una lunghissima stratificazione, perché sono grandi che ci sono da molto tempo, una stratificazione che dice un tipo di teologia. Io credo che se qualcosa posso aggiungere nel discorso degli amici e di Giove dal punto di vista del teologo, in qualche modo, è proprio un grande interrogativo su come noi facciamo teologia e soprattutto su come noi proponiamo ogni opinione teologica come verità rivelata. Questo è uno dei grossissimi problemi, secondo me, che di già aperta la fronte, ma fuori non si affronta.
Ecco, ringrazio di questi ultimi tre interventi che mi permettono anche di tirare qualche conclusione. Giobbe rifiuta il nesso colpa-pena, e questo è vero, la polemica contro gli amici, e l'ho anche un po' detto anch'io. Poi la domanda, la questione sollevata sul rapporto, sul problema degli scienziati, prima citavo Parisi, ho citato Parisi perché c'è stata una polemica recente su Avvenire. Molti lettori lo hanno contestato, ma in maniera seria, non in maniera becera. E lui ha risposto dicendo che in realtà non intendeva dire quello. Sì, va bene, non entriamo nelle questioni della fede di ciascuno, no? Però entriamo nel punto che lo scienziato non può e non deve sostituirsi al credente, non dico al teologo, non può pensare come scienziato di poter dire una parola su problemi che non riguardano la scienza, come del resto la Chiesa ha fatto tante volte nel passato all'incontrario. No? Sono questioni complementari evidentemente, ma con diverso approccio. Gli americani usano un acronimo che in inglese è NOMA, NUMA, che sarebbe Not Overlapping Magisteria, magisteri che non si sovrappongono. Imparare a rispettare i campi. Lo scienziato che dice io dimostro che Dio non esiste è un cattivo scienziato, va fuori del suo campo, può dire io non credo in Dio, quello è un altro capitolo, è liberissimo di farlo, ma non ha bisogno di essere uno scienziato per quello. Cioè, quando Steve Hawking dice che science makes God unnecessary, che la scienza rende Dio non necessario, no. Mi dispiace per Hawking, con tutto il rispetto, ma la scienza non ha questo compito qua. Può essere un risultato di un approccio scientifico, ma come credente ti dirò, continuo a credere nella scienza, ma allo stesso tempo anche in Dio. Non vedo la difficoltà di conciliare le cose. Se volete, su questo punto, il 2 settembre sono stato a Napoli, c'era il congresso dell'Associazione Teologica Italiana, ho fatto la relazione proprio sulla questione ecologica nella teologia oggi e l'ho messa piratata sul sito della mia parrocchia, quindi se andate sul sito della mia parrocchia la trovate, sanromoloabbivigliano.it, E lì ho citato un libro recente di un autore scozzese, Timothy McLeish, L-E-L-E-I-S-H, che si intitola Faith, Science and, Faith, Wisdom and Science, e parla proprio di questi problemi, no? Di come la sapienza biblica è una sapienza scientifica di un altro tipo di scienza, che però non va contro la scienza come oggi è intesa, anzi sarebbe utile alla scienza, no? E poi la questione finale, sollevata dalla ultima Anna, ora parte la battuta sui liturgisti, ne potrei fare altrettante sui dogmatici o sui biblisti, no? Come la famosa battuta sui biblisti, sapete la versione vera, autentica del Vangelo di Luca, l'angelo Gabriele apparve a Maria e le disse: ti saluto Maria, non temere, sono solo un genere letterario. Questa è la battuta che circola sui biblisti, perché ognuno ha i suoi. Grandemente convinto che davvero l'ex orandi, l'ex credendi, quindi la liturgia per noi cristiani è fondamentale. Ce l'ho con i liturgisti in buona parte, perché ogni tanto prendono forbici e colla, tagliano e cuciono e vengono fuori dei pasticci che non hanno alcun senso. No? Quando nel lezionario trovate un testo, manca due versetti, ma perché l'hanno levati? Un testo fuori contesto, tu leggi questo testo e non sai da dove vieni fuori, no? A volte con inizi stranissimi, per esempio quando leggo quella lettura in relazione a Giovanni 6, che inizia così: da Balmecola venne un uomo a Balsalisa portando quattro pani. Già con quelle quattro parole, scusa, che cosa stai dicendo? Cioè, già il lettore non capisce, chi ascolta già si è distratto perché sente quattro bestemmie che non sa di che cosa si sta parlando. Cioè, metti un brano nel suo contesto, no? Aiuta il lettore a capire di cosa stiamo parlando. A volte è proprio misterioso, ma la liturgia è una cosa seria in realtà, più che seria. Allora, è vero quello che diceva l'Anna, il problema è quale teologia presuppone il lezionario, quale teologia presuppone il messale. Io ho scritto anche recentemente un po' polemicamente sul messale nuovo, perché, per dire, quale liturgia presuppone? Trovatemi il popolo di Dio nella seconda preghiera eucaristica, per esempio, non c'è, l'hanno tolto. E perché? Perché? No? Boh, mistero della fede. O problema ancora più grosso, noi siamo l'unica nazione al mondo, in Europa, che facciamo dire a Gesù parole sul pane e sul vino che Gesù non ha mai detto. Questo è offerto in sacrificio per voi. In sacrificio non esiste nei testi biblici, non c'è. Nelle altre lingue non c'è. In francese, qui a été livré pour vous, which will be given up for you, in inglese, no? E che sarà derramato por vosotros, in spagnolo, poi non arriva a tante altre lingue, ma queste sono sufficienti. In italiano, offerto in sacrificio. E dov'è il sacrificio? Il sacrificio è un parto dei liturgisti, tra l'altro del post-concilio, che è un tradimento delle parole di Cristo sulla consacrazione. Un tradimento vero e proprio, no? Perché non esiste nella Bibbia, glielo abbiamo fatto dire noi. Ora, un protestante che guarda questo testo dice: ma voi cattolici siete fuori di cervello, eh? Ma mettete in bocca a Gesù cose che Gesù non ha mai detto. E io gli dico: hai ragione. Quindi il problema è serio, no? Il problema è serio. Per questo dico che la lettura della Bibbia è prioritaria per noi. E per evitare che pensate che questo ve lo dice un eretico, come gli amici di Giobbe, intanto ricordo che per Dio gli eretici sono altri. Pochi mesi fa Papa Francesco mi ha mandato una lettera con cui mi ha nominato membro della Pontificia Accademia di Teologia, quindi sono ufficialmente teologo del Papa, potete trovare l'elenco su internet se non ci credete. Questo vuol dire che sarò eretico, ma non secondo Papa Francesco. Almeno su questo posso avere una ragionevole sicurezza, se no non dicevo che. Poi se qualcuno pensa che sia eretico anche Papa Francesco,
questo è il problema.
Questo sono problemi vostri. Detto questo, vi saluto.